dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Notizie di tecnologia, lifestyle, digitale.
Questo è Digitalia. Settimana del 6 maggio 2024, recensione critica per Rabbit R1, di nuovo riconoscimento facciale, quello fatto bene, truffe su internet in tutte le salse, ma anche privacy, robotica, apostrofi. Questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio apostrofato di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
Buongiorno a tutti, bentornati da queste parti, cari digitaliani, bentornati anche ai miei colleghi, buonasera in Time Sync. Ah, Michele Di Maio, Francesco Facconi, il dottor di Michele Di Maio e
certo.
L'ingegnere Francesco Facconi.
Dottor Inge.
Come dicevo, un noto ingegnere.
Proprio con quel tono lì. Tutto bene? Michele è tornato alle vacanze, tutto a posto, sì, ti sei riposato.
Mi sono rilassato.
Cioè, hai lasciato. Io non sono stato in vacanza, non mi sono riposato, ma va tutto
cosa
bene.
Cosa aspetti ad andarci?
Esatto. Segui sempre la luce.
Di nuovo
seguiremo
oggi,
la luce.
Oggi hanno questo afflato lucistico religioso che non si capisce bene. Allora, altre recensioni continuano ad arrivare, fioccano, insomma tutti ricevono il Rabbit R1 e lo recensiscono.
Aspetta, tutti
tranne noi,
tranne te. Bravo.
Perché siamo nati in Italia e siamo brutti e cattivi. No, effettivamente per il momento hanno consegnato solo gli ordini negli Stati Uniti e fanno la gara a chi fa la recensione più sì. Non so se però avete notato la differenza nelle impostazioni, nei tagli delle recensioni del Rabbit R1 rispetto a quelli dello Humane Pin, perché fondamentalmente il significato è lo stesso, è identico. Cioè non fanno quello che dovrebbero, ma contro le AI Pin si scatenano questi maledetti vigliacchi maledetti, basta. E contro la Rabbit R1 dice: è piccolino, è carino, costa poco, è bello.
Ma perché hanno finito le parole per dire niente. Maledetti vigliacchi, dopo un po' non puoi copiare e incollare, si accorgono che l'articolo è lo stesso.
Vabbè, il Rabbit R1 quanto costa? Un terzo dell'Humane Pin, al netto anche del,
quindi cattivelli, vigliacchini, esatto. Cattivini, cioè perché costa poco, quindi
io non credo che sia, io non credo che sia quello.
Ok, prego.
Credo che sia l'atteggiamento, che quelli di Humane Pin sono arrivati con: noi spacchiamo tutto, siamo usciti da Apple, siamo usciti di qua, di là, dopo aver inventato le cose che avete tutte in tasca, arriveremo noi e vi faremo dimenticare il telefono e sappiamo, siamo gli unici in grado di... E quando ha presentato questa cosa ovviamente ha fatto una figura. Quelli di Rabbit R1 hanno detto: ma noi facciamo una cosa carina, è simpatica.
Che coniglietto con le piantine carine,
esatto.
Arancione.
Abbiamo chiamato quelli di, come si chiama, engineering, che fanno tutte cose pucciose carine, anche il prodotto è carino, magari non vi servirà niente, però è caruccio, compratelo, noi ci proviamo. E questo ha attirato secondo me delle simpatie oltre quello che era.
Vabbè, a parte le promesse, c'è anche una questione secondo me che ha fatto tanto dello Humane, e che l'interfaccia dello Humane, inteso il laserino che ti spara sulla mano, come dire, se già la base software non manteneva le promesse, il discorso dell'interfaccia tramite il palmo di mano, ecco, aggiungeva un ulteriore strato di cringe al
quello, le foto gente che non sono buone, l'abbonamento mensile è molto costoso, notiamo anche quello, Rabbit non ce l'ha se non mi sbaglio un abbonamento
mensile. Sì, è incluso.
Hai forse un trial di Perplexity,
sì.
Però non poi... a quei costi, mi ricordo, cioè non,
non
a...
mi ricordo quanto costa,
però la connettività forse è inclusa, forse addirittura per sempre, mentre con Humane Pin ti devi pagare i tuoi 30 euro al mese di connettività,
esatto,
internet. Ma è altro è il motivo per cui ho voluto riportarlo. La critica di questa settimana, echeggiata da più parti, è: abbiamo aperto, disassemblato, reverse engineerizzato il Rabbit R1.
Bravi.
E alla fine dei conti è solo un'app Android che gira su un affare elettronico generico.
E anche lì che vi aspettavate, nel senso, esatto, che scrivesse, cioè, a basso, allora... livello un kernel, un nuovo,
cioè,
kernel,
alla fine,
cioè...
i firmware ormai si fanno o con Android o prendi un sistema Yocto compatibile, quello è alla fine Linux, quelli sono le cose, cioè anche ce ne sono tanti di più.
Beh, comunque c'è
Android, attenzione, AOSP, quello open source, non quello di Google.
Quindi anche Google, anche la tua automobile, l'autoradio della tua automobile probabilmente
no, la mia è a valvole perché è un'autoradio ancora del 1900, ma non per scelta, non perché sono, perché è ancora anche quella
l'autoradio, anche la macchina a valvole.
L'autoradio di Facconi è tipo il Pip Boy di Fallout.
L'automobile a valvole, come dice Michele,
certamente.
Comunque c'è uno slot per SIM, quindi Franco procura di un'altra SIM perché ha bisogno della, non è conclusa,
ha bisogno?
Devo
capire.
There's a 4G LTE SIM card.
Corri che sta arrivando, corri a prendere.
Oppure ti connetti al wifi, quindi se giri col tuo router.
Ma che casino che c'è su Digitalia stasera, siete frizzanti.
Sono tornato io.
È tornato Michele dalle vacanze, bello carico. Quello secondo me, il discorso è solo un'app per Android, ci porta più in profondo nel capire, ci insegna qualche cosa se fosse necessario e rimarca qualche cosa. Perché se Rabbit è un'app per Android, questi qui non hanno semplicemente detto facciamo un'app per Android? E questo è un sintomo molto chiaro di quella che è la situazione odierna della nostra tecnologia, del nostro panorama tecnologico. E in questo periodo di legislazioni, guerre ai monopoli, DSA, DMA, questo è un punto in più che ci fa capire che oggi viviamo in delle gabbie, in dei regimi di monopolio assoluto. Perché questi qui non hanno detto faccio un'applicazione che giri su Android e su iPhone e la vendo direttamente lì? Perché non è possibile farla. Perché oggi se fai un'applicazione per iOS dove vuoi mettere un sistema di intelligenza artificiale e il telefono lo lasci in tasca e tu ti tieni una cuffietta nell'orecchio e gli dici ehi Rabbit, che cosa sto guardando in questo momento? Non puoi farlo perché Apple non te lo permette e Google neanche te lo permette.
E il telefonino prenderebbe la tasca essendo in tasca. Quindi in realtà anche il form factor dell'oggetto, per come è costruito, no, capisco dove vuoi arrivare, però è anche... loro, cioè sia Humane che Rabbit, si vogliono porre come alternativa al telefono. Farla sul telefono sarebbe sbagliato.
No, Francesco, non è proprio così. Non vogliono porsi come alternativa al telefono. Sono obbligati a porsi come alternativa al telefono. Sono obbligati, perché quello che fai con Rabbit R1 lo fai con un telefono, se il telefono è aperto. Nel senso, come lo tiri fuori e dici a Rabbit di inquadrare una cosa e dici che cos'è quello, tiri fuori il telefono invece di tirare fuori il Rabbit. È un po' più piccolo, ma oggi telefoni più piccoli, form factor più piccoli, telefoni quelli flippabili che diventano grandi come un Rabbit R1 sono possibilissimi, ma non è oggi un fare una cosa sui software, sui telefoni che abbiamo in tasca tutti, non è possibile per i motivi che stanno cercando di scardinare da più parti, politici in giro per il mondo, movimenti di opinione, tutto quello che vogliamo. E questo è un punto a favore di quel tipo di iniziative, alla faccia di Sinoschi e compagnia che dicono ma voi non capite, se noi non chiudiamo tutto, i pirati e questo e quello, l'esperienza integrata. Semplicemente oggi ci stiamo perdendo, probabilmente da molti anni, ci stiamo perdendo delle possibilità di innovazione, perché quelle grosse aziende lì innovazione non ne fanno più e lo vedremo tra poco. Perché? Perché chi avrebbe le idee, il genio, la voglia di fare queste innovazioni che esistono ancora, non si sono estinti sul pianeta quando è morto Steve Jobs, ci sono ancora, ma oggi non hanno il modo di farlo. Non hanno modo di farlo perché? Perché quel dispositivo che è invincibile, perché è già nelle tasche di tutti e dalle tasche di tutti non lo togli perché non puoi scommettere contro lo smartphone, è chiuso, non hai accesso. Non puoi, perché sei fuori, o lavori a Cupertino, o lavori a Mountain View, come si chiama, oppure non hai la possibilità di creare di questa tua invenzione mirabolante che ci farà fare quel passo avanti, perché non fai parte di quelle aziende, e quelle aziende quel tipo di rischi non ce li hanno e per motivi che vedremo magari tra poco non li favoriscono, non sono le persone che arrivano al top di quelle aziende il giorno d'oggi, perché quelle aziende oggi non sono configurate per dare spianare la strada alle innovazioni, ai cervelli innovativi, a quelli che pensano differente, no? Ve lo ricordate? Think different. Ma sono aziende che sono votate alla autoconservazione di posizioni di privilegio, che hanno tenuto grazie a creativi dei decenni precedenti, ma che oggi non hanno più quel tipo di stanze. Ma è la storia dei monopoli umani, è la storia di tutto.
Quello sicuramente. Io resto, cioè, sono d'accordo sul discorso chiaramente di quello che è l'innovazione bloccata da Apple, Google e compagnia, un po' meno sul fatto che Rabbit e Humane siano stati obbligati, forzati dal mercato, chiaramente non da nessuno con la pistola puntata, a fare questo. In realtà io la vedo più come un'opportunità che loro hanno avuto di costruirsi comunque un prodotto che non è solo l'ennesima app che puoi installarti sul telefonino.
Ma fallirà,
e che
Francesco,
si perde.
Fallirà.
È un tentativo, tentativo comunque diverso. Non è solo l'app, cioè l'app è l'interfaccia di un qualcosa. Non è quello il prodotto, però.
È quello il prodotto, perché il prodotto sarà quello. Domani, quando ci sarà il keynote di Apple, o tra un mese e mezzo, quando ci sarà quello del WWDC, probabilmente lo vedremo. Che il Rabbit R1 di domani, di dopodomani, sarà dentro il telefono, e sarà quando, copiando e ispirandosi a questo tipo di creatività, dentro Apple e dentro Google cercheranno di fare transitare, di fare evolvere Siri e Google Assistant e quello che vogliamo verso funzionalità del genere, ma da dentro l'azienda. A quelli di Rabbit R1 va bene se il prodotto è così figo che uno dei giganti li acquisisce e dice: va bene, entrate adesso il team di Siri, siete voi, licenziamo tutti gli altri, il team di Siri siete voi, fate evolvere Siri in questa direzione. Ecco, quella è la possibilità di sbocco. La possibilità che qualcuno inventi un Rabbit R1 che ci faccia lasciare il telefonino con Android o con iOS a casa nei prossimi 10 anni è zero spaccato, ma proprio zero spaccato. Se qualcuno vuole fare una puntata, andiamo dal bookmaker, che cosa, ma nella maniera più assoluta.
Quello a cui stiamo assistendo oggi nel mondo degli LLM o delle interfacce a questi LLM non è altro che la costruzione della prossima rendita di posizione. Oggi i mercati intesi come l'App Store e il Google Play, e in generale i due ecosistemi iOS e Android, sono due rendite di posizione che Apple e Google si sono costruite 15-20 anni fa, no, quindi più una quindicina, quasi 20 anni fa, ma
20,
diciamo 20 più 15,
ormai.
Diciamo sì. Più vicino ai 15, hanno iniziato forse 20 anni fa a costruirsi, si hanno costruito questi bei muri che hanno tenuto, sono riusciti a tenere in piedi, anche perché non è stato legislato fino a poco tempo fa contro di loro, e oggi stanno tentando di fare la stessa cosa con quella che può o non può essere poi la prossima tecnologia che ha un impatto di portata simile a quella che hanno avuto, che ha avuto la rivoluzione mobile, ecco. Ed non è niente di diverso.
No, certamente, ma quello avverrà lato servizi, quello avverrà lato server. Qui stiamo parlando, e questi ragazzi
è la stessa cosa, però lato servizio e lato hardware, perché
no,
oggi non è la stessa cosa.
Se parliamo di, da una parte parliamo di un gruppo di sparruccati con Rabbit R1 che cercano di fare una cosa che si infila nelle tasche di tutti, nell'altra stiamo parlando di aziende con capitali strutturati, Microsoft, OpenAI con quello che c'è dietro, lo sappiamo, Google eccetera, che sta cercando di mettere insieme la nuova tecnologia per costruire il nuovo Azure, il nuovo AWS, cioè il nuovo servizio attraverso cui tutti dovranno passare per i loro business principalmente, okay, e probabilmente okay, anche un po' per la parte consumer, e che farà certamente, come dici tu, da gatekeeper e da rendita di posizione per i prossimi 20 anni. Ma sono posizionati in due
no, tu parli ancora, cioè, della
diverse
capacità computazionale, io parlavo proprio dell'applicazione, di quella che è l'interfaccia utente,
della
che
tecnologia,
può essere l'hardware, ossia il pezzo arancione del Rabbit R1, e poi quello che tu vedi nello schermo. Poi certo, quello che tu chiami quando vedi nello schermo è il terzo pezzo su cui anche si stanno costruendo.
Infatti di Rabbit quello che hanno specificato come prodotto non è l'oggetto arancione con la manopolina, non è il software nel disegnino del coniglio, è il sistema operativo dietro che impara dalle app, che è sempre stato il punto cardine fin dal primo keynote. Quindi, come dire, il punto di accesso non è mai stato quello fondamentale. Poi chiaro, oggi vendono quello e devono svuotare i magazzini e fare in modo che le persone vadano in giro con questo oggetto. Probabilmente in futuro potrebbe diventare un'app, potrebbe diventare integrato, quello che è il loro, la loro tecnologia. Come? È
ma il
meccanismo.
Il problema di farlo diventare integrato è che non hai accesso a una keyword. Se tu chiami oggi un assistente vocale, non puoi chiamare Cortana utilizzando il microfono. No,
l'unica speranza è che tu nell'ipotesi migliore ti acquisiscono, in quella peggiore ti sherlockano. Non hai altre vie di uscita. Nel
beh,
futuro
può passare l'Europa che ti sblocca la keyword, e quello
sì, in Europa.
Tra l'altro non era
sì,
girato a un certo
Europa.
Punto
eh?
Non era girato a un certo punto il poter sbloccare anche le keyword degli assistenti vocali, mi sembrava. Poi
non
è sparito, se ne ha parlato forse a un certo punto.
Direi che non è assolutamente nel DSA e DMA.
No, appunto.
Visto che abbiamo parlato di Apple, Michele ci mette un articolo che commenta i rendiconti trimestrali di Apple con questo calo di 10% delle vendite di iPhone.
Sì, corretto. Stiamo parlando quindi della fine del primo quarter, che è anche il trimestre quello un po' più scarso, perché è quello dopo le feste di Natale.
Però è il secondo quarter.
Questo, eh. Sì.
Ma è il secondo quarter che va a meno 10.
È il primo quello di Natale. No.
Esatto.
Vabbè, per la fiscalità americana, però stiamo parlando del gennaio-marzo. Appunto.
Il primo è quello precedente di Natale, il secondo è quello di gennaio-marzo.
Ok.
A gamba all'aria ormai.
Allora, come l'ha giustificato Tim Cook, dicendo che era particolarmente alto lo stesso quarter dell'anno scorso a causa del... stavano ancora correndo dietro ai backorder dovuti al post-Covid.
Tim Cook va alla stessa scuola di comunicazione di Massimiliano Allegri, l'allenatore della Juventus in questo periodo, esatto. Più o meno se la giocano.
Anche lui ha fatto troppi gol l'anno scorso.
E l'altro pezzo è che c'è un'importante comunque decrescita del mercato cinese, che pare sia decresciuto dell'8%.
Quindi 8 su 10 è solo la Cina, cavolo, è una parte di mercato importante per loro, come abbiamo visto in molte.
Sì, e questo vuol dire se il mondo fa meno 10, la Cina fa meno 8, il resto del mondo fa meno di meno 10, se la matematica.
Ecco, sì,
raga, chi ha l'iPhone lo aggiorna e lo rinnova e lo cambia sempre più lentamente. Questo è un dato di fatto, succede a noi e succede a tutte le persone che vediamo attorno. Un tempo
perché
era...
non cambiano così velocemente. Bravo. Cioè, fra il 3, il 4, il 5, perfetto, era un abisso, era un mondo diverso.
Cambiano,
fra
cosa
i
14,
vuol dire? 15,
cosa vuol dire
16.
No. Cosa vuol dire in tecnologia non cambiano? Vuol dire non
evolvono,
non innovano. Certo.
Esatto, cioè nel senso la differenza fra un vecchio XR come quello che uso io e l'ultimo, certo.
Zero, cioè la batteria che non funziona più.
La batteria che a me già non funziona, ma secondo me anche quella dell'ultimo che ormai ha fatto 6 mesi di vita già inizia a non funzionare più. Chiaro, andiamo a vedere un pochino i megapixel della fotocamera, però di fatto quello che ci posso fare è lo stesso.
Assolutamente.
Mentre
assolutamente
una volta era una cosa totalmente diversa.
Ormai
sì,
queste aziende sono così. Vi ho messo, e lo mettiamo nella nota dell'episodio, quella intervista a un giovane Steve Jobs che parla ai tempi della stasi dei giganti, no? Parlando di come era diventata Apple ai tempi di Scully, di come era diventata IBM ai tempi di questa intervista, e si può applicare alle Google e alle Apple di oggi, che sono giganti, che sono diventati giganti con delle innovazioni fantastiche e che poi è nella loro storia naturale, smettono di innovare perché devono conservare, devono concentrarsi, devono fanno galleggiare, portano verso l'alto nei loro organigrammi addetti al marketing, addetti alla finanza, addetti alle strategie, addetti alla logistica, come lo stesso
le
Tim
vendite
Cook.
Esatto.
Certamente e i matti e quelli fuori di zucca che tirano fuori le grandi idee, le innovazioni non vengono più, e allora è per questo che è importante che dal punto di vista della legislazione si mettano i bastoni tra le ruote ai monopoli, perché se no questi la nostra storia di innovazione fa delle innovazioni enormi e poi resta ferma per 50 anni finché non arriva una roba gigantesca ancora più grossa, se arriva, e ci perdiamo tutte le piccole innovazioni che vengono ostacolate dalla presenza di questi grandi. È bella quell'intervista, ve la metto in un altro episodio. Fondamentalmente Apple, oggi ne parlavo via Mastodon con un mio conoscente facendo podcasting 2.0 e robe del genere, diceva fondamentalmente oggi Apple è concentrata a sostenere il suo titolo in borsa. Nei periodi buoni, quando le vendite galleggiano, quando i servizi vanno un po' meglio tramite quelli, nei periodi in cui vanno male utilizzano i loro redditi per fare buyback delle azioni, si ricomprano le azioni in modo da tenere felici i dipendenti che hanno tutti i loro pacchetti azionari da far maturare, robe del genere, e tengono artificialmente alto il loro,
come hanno fatto fra l'altro anche a questo giro, cioè,
certo, ma come hanno sempre fatto tutti, ma anche la Fiat lo faceva, quando scendeva l'azione si ricompravano l'azienda, poi l'azienda va male, si faceva andare la cassa integrazione, con quella lì aggiustavano i conti, poi pian piano tirava fuori il modello buono, le azioni salivano, vendevano le azioni, poi crisi, si ricompravano le azioni. I giganti fanno così, cioè è strategia consolidata, siamo noi e chi ci lavora dentro che ci resta in mezzo. E a noi che frega dell'innovazione fatta bene, frega di vedere i prodotti nuovi, bellissimi, scintillanti, con delle nuove possibilità, dà fastidio, perché anche questo lo vediamo rallentare. Intanto l'Unione Europea ha detto che, a proposito di DSA, DMA, anche iPad dovrà essere aperto. Oh, Apple aveva...
Ti sono ricordati che c'era anche l'iPad.
Sì, più o meno così.
Esatto, hanno detto vabbè, guardate che anche l'iPad è una piattaforma gatekeeper, quindi che rientra in quelle che dovranno mettersi a posto. È andato 6 mesi a Apple per sistemare iPadOS, che è totalmente diverso da iOS, quindi devono riportare fondamentalmente le stesse modifiche, quindi l'apertura
Sì, fondamentalmente no, devono togliere un if then, perché è un sistema operativo completamente diverso. No, quella lì l'abbiamo capita, era una manovra semplicemente anticipatoria.
Queste sono parole tue.
Questo lo stai dicendo tu.
Era una manovra anticipatoria proprio per questo, oramai l'abbiamo capito tutti. No, è una roba diversa, si chiama iPadOS, no? Safari non è un prodotto, sono 3 browser, 4, quello del telefono, quello dell'iPad, quello dell'orologio.
Scusa, Franco, fosse uguale all'iPhone, l'iPad avrebbe la calcolatrice.
Ah, già,
fosse
già
uguale all'iPhone, si chiamerebbe iPhone, scusa.
L'iPhoneone, esatto. E invece non ha né la calcolatrice, esatto. Quindi vedi, totalmente
aveva,
diverso.
Ma sbaglio, è uscita, l'ho visto passare.
Allora, anch'io ero convinto fosse già uscita in iOS, in iPadOS 17, invece pare che sarà la grande feature di iPadOS 18.
Ah, okay, c'è un keynote apposta.
Sì, assolutamente.
Sì, domani, per chi ci ascolta in diretta.
No, perché domani non c'è la presentazione di 18, sono gli hardware nuovi. 18 sarà lanciato
a giugno, fra un mese,
WWDC,
esatto.
Dove ci saranno anzi tutte le sessioni ai laboratori per gli sviluppatori, no?
Per
come integrare la calcolatrice nella tua applicazione o cose del genere. Certamente, proprio così.
Mi scrivo subito.
Vabbè. Visto che siamo in territorio Apple ha dato qualche ritoccatina al discorso Core Technology Fee, alla tassa per le applicazioni in Europa, in modo proprio da non strangolare, da non mandare immediatamente automaticamente in bancarotta almeno le applicazioni dei piccoli sviluppatori. Almeno
diciamo che chi fa meno di 10 milioni di dollari con le app può non pagarla finché non raggiunge un certo quantitativo, poi ne paga un pezzettino, ha 3 anni liberi. Insomma, loro vogliono i soldi da Spotify e Facebook, questo è quello che semplicemente da lì che li vogliono, si è abbastanza capito.
Beh, prima di tutto da Epic e da
Epic, esatto, e dimenticavo loro.
E da Epic e da
Spotify.
Ma Spotify no. Spotify
non c'hanno soldi.
Non c'hanno una lira in canna. Quello che interessa Apple, basta che vai a vedere il rendiconto finanziario, le applicazioni che rendono l'80 e qualcosa per cento sono giochi. E quali giochi? E quali giochi? Sono i Candy Crush di turno, sono quelli che fanno, no, che sono come lo zucchero filato, che non puoi farne a meno, che quando i bambini lo vedono, mamma, dimmi di sì, voglio comprare le gemmine gialle, dimmi di sì. Quello lì è il business di Tim Cook oggigiorno, è un è uno sfruttatore di minori, è un casino, è gambling per i minori, è gioco d'azzardo per i minori, ecco che cos'è, sono The House of the Rising Sun.
Ci mettesse anche le prostitute per minori?
Appunto.
Alcol, gioco d'azzardo, alcol e prostitute. Facciamo salire i profitti.
Certo,
per minori.
Cosa ci vuole?
Per minori, però, per i bambini.
Assolutamente, assolutamente sì. Vabbè, con i TikTok che sta cercando il modo di aggirare le robe di tasse di Apple, non mi è una cosa. Capitolo privacy, dai, che c'è un po' di notizie. Michele ci ha messo questa, forse parlato, ma forse era più una denuncia lato Europa, non c'era ancora movimenti politici, del solito Ron Wyden, senatore americano
dell'Oregon,
perfetto, vicino ai temi della rete, della privacy.
Sì, fondamentalmente ha fatto, non è una denuncia quanto ha pubblicato questa lettera aperta in cui, non è vero, però poi ha scritto anche all'antitrust americana, all'INA Khan, su questo tema, sottolineando che sono soltanto 5 i produttori di automobili che chiedono un mandato del giudice per fornire i dati di localizzazione alla polizia dei veicoli acquistati. Diciamo,
senza mandato.
Senza mandato. Questi sono i 5, sono General Motors, Ford, Honda, Stellantis e Tesla, mentre invece tutti gli altri, qui si cita Toyota, Nissan, Subaru, Volkswagen, BMW, Mazda, Mercedes e Kia, confermano e... perché poi sono state prima interrogate dal senatore stesso che ha chiesto, forniscono alle agenzie del governo americano appunto i dati di geolocalizzazione delle loro macchine senza appunto il mandato di cui parlavamo prima.
Ma sì, la privacy.
Volkswagen dice che se chiedi solo fino a 6 giorni va bene, dal 7° giorno in poi che richiedi, allora no, vogliono il giudice.
Allora forse lo vuoi davvero.
Di 6 e quindi...
Però considerando che è Volkswagen possono chiedere dammi questi 6 giorni, poi dammi questi altri 6 giorni, poi dammi questi altri 6 giorni. Poi
esatto.
Dammi... Cioè, Volkswagen oramai, Volkswagen.
L'unica pare, diciamo ogni tanto una parola buona per quell'omino lì poverino che ha tanti problemi, l'unica che avvisa i suoi autisti che gli hanno dato i dati.
No, non si può dire, dillo.
No, non lo diciamo.
Vabbè, cancelliamo Facconi.
Non si dice, allora, ce n'è uno che è bravo.
Dillo, chi è che fa il bravo?
È la buona Tesla, Elone.
Non si può dire, non si può parlare bene di Elon in questo periodo. Non si può, no.
Poverino, ha tanti problemi, capiamolo. Diciamo quando ne fa una giusta, per sbaglio, perché secondo me ora la corregge.
C'ha più miliardi che peli del...
peli di che cosa?
Tutti questi problemi non ce li ha.
Del naso.
Esatto, c'ha più miliardi che peli nel naso e quindi questi problemi non se ne fa. Anzi, saltiamo da una parte all'altra dell'oceano, sempre in ambito privacy, ed è questa denuncia di Patrick Breyer. Siamo da Ron Wyden a Patrick Breyer. Chi è Patrick Breyer? Patrick Breyer è un deputato del Parlamento europeo, eletto in Germania, direi, ed è l'unico rappresentante, credo, del partito pirata in Europa, o fa parte comunque di quel raggruppamento, che è un sottoraggruppamento, si sono associati, se non ricordo male, ai Verdi e agli Indipendenti, qualche cosa del genere. E ha tirato fuori questo leak, pubblicato prima dal portale Context, che rivela l'approccio che è stato suggerito dalla presidenza belga riguardo a come trattare i servizi che sono troppo, tra virgolette, attenti alla privacy dei loro utenti. Per cui nell'ambito di quelle iniziative di controllo, perché oddio, no, i poveri bambini, la pedofilia, il terrorismo e robe del genere, fondamentalmente il suggerimento è quello di destinare la maggior parte dei servizi, la maggior parte delle risorse di in termini di indagini, investigazioni, richieste di dati, richieste di tracciamento, richieste di inserimento di Trojan nei sistemi e robe del genere, a quelle aziende che utilizzano tecnologie come le VPN, la crittografia,
il Tor,
esattamente, i servizi P2P, oppure quelli che permettono di essere utilizzati con pseudonimi senza mettere il nome, quelli che invece, tra virgolette, in maniera predominante coinvolgono il pubblico in comunicazioni pubbliche, in contrasto invece alla possibilità di chat private, quindi fondamentalmente i social network, e beh, quelli avrebbero un punteggio migliore e andrebbero sorvegliati di meno. Tutto quello che, no, Proton Mail, Signal, Tor, robe del genere, che utilizza dei proxy, delle robe del genere, invece va bersagliato di richieste di indagine, di inserimento di Trojan e robe del genere.
Ma fra l'altro mi chiedo come da una parte vogliano agire su Proton Mail, che è un progetto svizzero, e di questo anzi se ne è sempre fatto forte, dall'altra parte a software come Tor, che sono per loro natura indipendenti, anche di Tor non mi ricordo dove siano la sede, ma comunque una fondazione. Quindi come possono agire?
L'idea non è la fondazione, l'idea non è quella fondazione. Di Proton Mail non parla direttamente il leak, ma parla, è il commento di questo politico.
Certo, però è, diciamo, al momento l'unica mail veramente cifrata che
sì,
che
però
sia accessibile.
Il discorso è diverso. Il discorso è: vai nel provider che è nello Stato membro, e quando chiedi a Telecom Italia di mettere uno sniffer e di intercettare tutte le email che passano di lì per i suoi utenti, intercetta e controlla con maggiore scrupolo quelle che arrivano da utenti che utilizzano Proton, capito?
Certo, se si nascondono sono cattivi, brutti, cattivi e fanno male ai bambini,
certo.
Insomma, diciamolo.
Certo, certamente, stessa cosa per Tor, per conto è Tor.
Mamma mia, chi usa Tor è quello che va più male ai bambini in assoluto.
Dark web.
Oramai la privacy non solo non va più di moda, ma è considerata già un indizio di colpa. Cioè, se tu tieni alla tua privacy, sei colpevole per definizione.
Non è da stato dittatoriale questo, cioè il fatto proprio di non avere niente da nascondere.
No,
scusatemi, no, hai ragione.
No, Francesco.
Sia chiaro, per chi ci ascolta, non stavo dicendo questo.
Assolutamente no, certo. E torniamo, oggi facciamo un salto di qua e un salto di là, da Pond, la pozza, l'Oceano Atlantico. Siamo di nuovo di là con questa storia del tizio che è stato obbligato a sbloccare il telefono con la sua impronta digitale. L'hai messo tu, Francesco, se non sbaglio? Sì, sei tu che spesso metti quelle notizie da Michael Tsai, che fa un po' da aggregatore di notizie e di commenti con un angolo generalmente da insider e a volte un po' da sviluppatore. E, qual è il discorso? Che il tizio ha fatto ricorso.
Hanno obbligato intanto una persona a sbloccare il suo telefono usando l'impronta digitale, quindi evidentemente un modello di telefono non nuovissimo. Esiste il quinto emendamento, per il quale il famoso "ha il diritto di stare zitto" che si vede nei film, cioè una persona non può essere obbligata a dire e fare cose che potrebbero incriminarlo.
Questo c'è
in questo senso
nel nostro ordinamento anche.
Esatto, ma in particolare in questo caso si riferiscono a quello. E in questo caso invece avergli chiesto e averlo obbligato, probabilmente con una certa forza, se ho ben capito, dai vari racconti, a utilizzare il proprio dito per di fatto sbloccare il telefono e così aprire poi a possibili indagini, possibili analisi di tutto quello che c'è all'interno di un telefono, che quindi potrebbe anche portarlo a essere incriminato, è un qualcosa che non è stato gradito dall'avvocato di questo signor Payne, che ha cercato di ottenere giustizia su questo. C'è una certa divisione, a quanto mi pare.
Ma la notizia è un'altra.
La notizia è un'altra che
l'avvocato ha chiesto, ha fatto ricorso presso la Corte Suprema e ha chiesto un'interpretazione sulla costituzionalità di questa cosa. E i giudici hanno detto assolutamente no. Torniamo al discorso: non va più di moda la privacy. L'uso forzato del pollice di Payne, che è il tizio che è stato forzato, per sbloccare il suo telefono, non ha richiesto alcuno sforzo cognitivo. inserendolo saldamente nella stessa categoria di un prelievo di sangue o di un'impronta digitale presa al momento dell'arresto. Capito? Siccome non è qualcosa che sai, rivelare non è rivelare la password, per cui è diritto alla privacy, nel senso non ti siamo entrati nel cervello, non ti abbiamo costretto, ma semplicemente ti abbiamo forzato a mettere il dito sul telefono, a quel punto per i giudici americani non è un'invasione della privacy, no, ti abbiamo solo storto il ditino. Poi che questo, che il ditino storto abbia permesso di accedere a tutta la storia della vita dell'imputato, beh, quello non è privacy, non conta niente, non è un problema, ma il fatto è che storcere il dito è molto diverso, non è uno sforzo cognitivo come rivelare una password, quella lì è la roba micidiale. Perché finché hai i poliziotti contro l'avvocato o i poliziotti contro il tizio è un conto. Il conto è quando i giudici della Corte Suprema si orientano per dire: ma sì, alla fine dei conti, cosa vuoi che sia? T'hanno solo usato il ditino.
Esatto, infatti una delle chiose, quella di Gruber, che sottolinea quanto sia importante conoscere il meccanismo in generale, comunque quello, anche se non si stanno facendo cose sbagliate, però è sempre utile, che evita l'utilizzo del Touch ID, quindi dell'impronta digitale, del Face ID, che sugli iPhone, perlomeno certi modelli, era premi 5 volte velocemente il pulsante dell'accensione. Gruber suggerisce di premere accensione e volume per un secondo o due. Insomma, ogni telefono ha il suo meccanismo, imparatelo, così che se c'è una situazione in cui volete tenere la vostra privacy indipendentemente da quello che avete fatto,
io
un paio di colpettini e si
blocca. Come dicono gli americani, let it sink in, tenete, immagazzinate questa informazione, dovete tenere presente come si blocca in maniera
però
più
occhio,
forte il telefono.
Però occhio, perché questa è... giusto, ci sta, giusto che Apple e Google forniscano dei mezzi per cui si può, sapendolo, disattivare la cosa, ma porca miseria, questo tipo di espedienti, quando vengono introdotti da Apple e da Google, dicono: questo ci serve per impedire che un attivista per i diritti delle donne in Arabia Saudita o un attivista per la liberazione di un popolo, di un paese con un tiranno terribile, possa essere in qualche modo costretto. Non per i nostri paesi democratici con delle cose. Io mi stupisco quando Gruber dice una roba del genere. Gruber dovrebbe dire: ricordatevi che c'è questo, ma prima di tutto non memorizzate che potete schiacciare il tastino per sbloccare o per bloccare la cosa, ma memorizzate il nome di dei politici più furbi la prossima volta che andate in cabina elettorale, la prossima volta che assistete a un comizio elettorale, alzate la manina e chiedete al candidato di turno che cosa ne pensa di queste cose.
Sai perché non gli dice questa cosa? Perché quei politici più furbi non ci sono.
Non ci sono. Non ci sono perché la gente non è educata a chiedere queste cose, perché le persone comuni non conoscono questi problemi. E chi è che dovrebbe spiegarglieli? John Gruber dovrebbe spiegarle. Chi è che dovrebbe spiegare queste cose? Il New York Times dovrebbe spiegarle. Quei pochi giornalisti un minimo illuminati che conoscono questi problemi. Va bene educare le persone che c'è il tastino per l'attivista dei diritti sociali in Arabia Saudita, però cacchio, siamo in Italia, siamo negli Stati Uniti, ci vuole qualche cosa. Non è che possiamo piegarci e lasciare che i nostri paesi diventino come la Birmania, perché tanto abbiamo il tastino per bloccare il Touch ID. Ragazzi, il problema è un pochino più grosso del Touch ID qua. Il problema è che dall'11 settembre in avanti, e mettiamoci tutto insieme, mettiamoci la pandemia, mettiamoci la guerra in Ucraina, eccetera, è una corsa, è uno scivolone verso sottrarci diritti che i nostri antenati hanno dato la vita per assicurarci, fondamentalmente, e vedere questa cosa buttata giù così e ignorata con: ma sì, tanto c'è il tastino, dà un fastidio micidiale. Va bene, John Gruber non avrà studiato Mazzini, ma la guerra di indipendenza l'avrà studiata, porca miseria. Riconoscimento facciale, storia di un ordinario flop.
Sì, bene, non benissimo, vabbè, tanto che ce frega, è successo in Brasile. In pratica è una storia raccontata da Wired di un tifoso brasiliano che era andato a vedere la partita, era lì in curva sugli spalti e niente, a un certo punto si è visto trascinato via da dei poliziotti con fare piuttosto aggressivo. È stato rinchiuso in una saletta, è stato interrogato anche in maniera molto forte, chiedendo prima il suo nome. Lui ha detto: questo è il mio nome. I poliziotti non gli hanno creduto. Comunque, cosa era successo? Era successo che era stato segnalato da un software di riconoscimento facciale e scambiato per un'altra persona. Quest'altra persona, che da quanto ho capito comunque dall'articolo, era presente comunque allo stadio, però ecco, ancora una volta
però aveva gli occhialoni, quelli con i baffi,
con i baffi, certo.
Quelli di Groucho Marx,
esatto.
Il tizio non è stato solo arrestato in maniera un po' brusca, ma è stato sottoposto a perquisizione corporale. Non vuol dire che gli hanno fatto pat pat per vedere se aveva una pistola, ma vuol dire che gli hanno infilato un dito nelle parti basse per vedere se aveva qualcosa nascosto lì dentro. Insomma, tutto questo, perché lo fate a me? Perché ci ha detto riconoscimento facciale, che non sbaglia quasi mai, gli hanno detto.
Quasi, la parola chiara, esatto.
Poi è andato una pacca sulle spalle e ha detto: ah, scusa, ci vediamo la prossima volta.
E gli hanno consigliato una crema per le emorroidi, ma vabbè, quello è un altro discorso e non c'è problema.
Quel quasi
è tanto, sì. A proposito di tutte queste tecnologie che vengono introdotte per il nostro bene, con queste leggi magnifiche come quella che è passata, ne abbiamo commentato qualche puntata fa, dalla Comunità Europea riguardo ai sistemi di riconoscimento facciale, intelligenza artificiale, ogni volta dicono: sì, ma state attenti, proteggiamo la vostra privacy, questa cosa qui, e poi quando esce la legge è tutta bella, eccetera, e dice: tutte queste protezioni si applicano tranne nel caso in cui il reato sospettato o indagato è relativo a terrorismo, pedofilia o robe del genere, che è l'anticamera del liberi tutti. In questi giorni avrete assistito alle smanganellate che si sono presi gli studenti nelle università a New York, Columbia, a Los Angeles, esatto, in giro per gli Stati Uniti. Alla Columbia University sono intervenute questi gruppi di risposta strategica della polizia, che si chiamano SRG, che sono delle truppe d'élite armate, non sono i classici poliziotti con il manganellino, la pistoletta, ma sono, immaginatevi, truppe d'assalto proprio, con cose.
Non gli SWAT di più.
Esattamente, più degli SWAT.
Era l'unità antiterrorismo contro l'ISIS.
Che sono, esatto, che è proprio quello, sono stati introdotti e detto: sì, noi non possiamo sul territorio nazionale avere delle cose del genere, perché questi sono soldati, devono operare all'estero, in cose. Ma questa è un'eccezione, perché c'è il terrorismo, e allora in caso di cellule dell'ISIS dobbiamo avere, e allora hanno istituito questi gruppi antiterrorismo, eccetera, che oggi vengono utilizzati per manganellare gli studenti, che si sa sono tutti associati all'ISIS e pericolosi terroristi. E questo funziona con tutte queste tecnologie, compreso il riconoscimento facciale, che non si può assolutamente, a meno che non si parli di terrorismo. Ma cos'è terrorismo? Basta che qualcuno metta un'etichetta a quello che stai facendo e dica: quello è sospettato di terrorismo, ed è finita la protezione della legge. E lì è di nuovo educare e chiedere che, no, far capire a chi fa un comizio elettorale che il popolo che va in cabina elettorale ha queste sensibilità, conosce, distingue queste problematiche. La cultura è l'unica cosa che può salvarci in un paese democratico. È uno dei motivi per quando si dice: stanno demolendo la cultura perché è più facile per chi governa. Che cosa vuol dire? Vuol dire proprio questo: che se tu sei colto e conosci i problemi, e tante persone sono colte e conoscono i problemi, poi ne tengono conto quando vanno in cabina elettorale. Finché siamo quattro gatti stupidi su Digitalia e la maggior parte gliene frega solo chi ha vinto l'ultimo Grande Fratello, state tranquilli che le leggi sulla privacy le scriveranno come viene comodo loro. Vabbè, abbiamo ancora qualche cosa di interessante qui nel capitolo privacy. a Blinken, segretario di Stato, giusto? Segretario di Stato americano.
Corretto.
Sì, durante questa intervista vi mettiamo il link a questo tweet che vi fa vedere un segmento dell'intervista, che dice: ma sapete perché le PR di Israele non vanno tanto bene? La gente alla fine è arrabbiata con Israele, ce l'hanno tutti con Biden che non ferma Israele di qua di là. È perché la gente guarda TikTok. Oggi la gente può avere uno sguardo diretto, sto citando letteralmente, può avere uno sguardo diretto su quello che sta succedendo, e quindi noi perdiamo l'abilità di mediare questa comunicazione, e questo ha una risonanza emotiva sul pubblico, e questo è il motivo per cui noi ci siamo mossi per bannare TikTok nel nostro paese. C'è da dire, c'è da commentare questo tipo di discorsi.
No, non c'è molto da commentare, e poi c'è forse più da commentare sul ruolo che dovrebbero avere i giornalisti nel far vedere le cose, però come dire, a Gaza è difficile anche fare il giornalista, perché vieni
è difficile
bombardato.
Entrarci e
sì, no, ma anche se sei già da dentro probabilmente ti arriva una bomba, cioè, ti arriva una bomba in testa,
però ragazzi uscire quelli che erano dentro,
però, e ragazzi, quindi rimangono soltanto le persone comuni che utilizzano i social, come può essere TikTok e meno.
Sì, esatto, TikTok
è meno, come dire, è meno censorio in questo momento.
È meno censorio, esattamente, è meno controllato. Cioè, fondamentalmente il discorso di Blinken è, ragazzi,
è cristallino.
La gente,
questi cattivi cinesi che ci fanno vedere
la gente,
cose
può vedere la verità.
Corretta.
Il problema è che la gente vede la verità e quindi non funziona più, non ascolta la nostra descrizione della verità. E io capisco i giornalisti, però oggi, cioè, su TikTok e su Twitter ci possono andare anche i giornalisti. Oggi, se tu lasci stare TikTok, apri Twitter
TikTok,
o X o chissà come mai tanto criticato in questo periodo social di Elon Musk, e segui Francesca Albanese o account del genere, cioè gente che ci tiene, i video arrivano, le foto arrivano, ne arrivano fin troppe, si fa fatica veramente a seguire la timeline, perché anche se là dentro è dura fare i giornalisti, perché gli sparano, perché fanno finta che siano terroristi e li ammazzano, eccetera, comunque le foto e i video arrivano, per cui i nostri giornalisti non è che non hanno il materiale o non hanno il coraggio di aprire Twitter e TikTok e ripubblicare quello che si vede lì dentro, è quello il problema. Oggi il controllo della comunicazione, tu l'ha detto Blinken, tutto lì, siamo molto più schiavi di quello, non lo
più
siamo
chiaro
fisicamente,
di quello che ha detto lui non si poteva,
siamo cognitivamente schiavi, fondamentalmente probabilmente lo siamo sempre stato, forse oggi commentando settimana dopo settimana queste cose e appassionandoci di comunicazione, di tecnologie, di social, eccetera, pochi di noi si rendono conto, ma probabilmente lo siamo sempre stati schiavi, anche quando leggevamo crisi, di altre cose attraverso la stampa, che non c'era internet, ma oggi abbiamo la tecnologia per cui potremmo essere liberi e ci lasciamo rimettere cognitivamente in gabbia.
Però io trovo anche però molto triste il fatto che oggi allarmiamo se vediamo su TikTok il video di un bambino smembrato che viene tirato fuori dalle macerie dopo un bombardamento, mentre invece andiamo su qualsiasi giornale, leggiamo che a Gaza ci sono stati più morti sotto i bombardamenti che sotto il bombardamento di Dresda nella Germania.
E Dresda è stata rasa al suolo.
E Dresda è stata rasa al suolo.
È una roba terribile.
E nel senso, soltanto vedere il video ci provoca un'emozione di disgusto, come è giusto che sia. Leggere un numero che è riportato su tutti i giornali, perché credo sia abbastanza lapalissiano quello che sta succedendo là, e su quello invece siamo assuefatti,
diciamo,
e poco
interessati. Non tutti i giornali hanno fatto il paragone tra Dresda e quello che sta succedendo a Gaza. Credo che il 90% degli italiani intervistati, nel momento in cui gli dicono Dresda, non abbiano idea neanche in che paese sia. E sì, oggi la comunicazione purtroppo deve essere ultra emozionale, perché siamo tutti anestetizzati. È vero, è triste, è molto vero, fa parte del... ma oggi il popolo è così, per cui se servono le immagini forti, se vengono usate le immagini forti e oddio salvate i bambini per passare le leggi sul terrorismo, guardiamo i bambini per capire chi sono veramente i terroristi. Poi è triste anche che tu vedi la foto del bambino o dei bambini o le fosse comuni. Ragazzi, ce l'hanno menata con le fosse comuni in Polonia, no, il disastro di Kajtin, la foresta di Kajtin e robe del genere, dai libri di storia fino all'altro ieri e tutti gli anni il giorno del 25 aprile, giustamente, assolutamente giustamente. E quando si parla di fosse comuni della stessa entità, della stessa cosa, da quelle parti lì oggi ci tappiamo gli occhi o la maggior parte dei giornalisti non ne parla, le altre non scherziamo. È altrettanto brutto che quando vedi la cosa, il cadavere del bambino su TikTok, basta un gesto col ditino e passi al video felice di Chiara Ferragni che ti vende un pandoro e la dopamina torna su. Anche quello è molto triste, che dobbiamo infilare per sensibilizzare la gente, i bambini in mezzo a tutto l'altro, no? L'influencer che ti dice quali sono gli alberghi con le piscine più belle dove andare a fare il bagno d'estate. Vabbè, sign of the times, diceva quello là, che poi c'è rimasto. Intelligenza artificiale, Michele, se ti sei appassionato di jet fighters, di caccia
di dog fighting, cosa è successo? È successo che si chiama Frank Kendall, che è il segretario dell'aeronautica americana, quindi credo una persona piuttosto importante nell'esercito americano, si è messo al sedile di un jet che è decollato, di un F-16, soltanto che questo jet non aveva il pilota perché era comandato, non mi è chiaro se da remoto
si parla di AI, perché
sono rimasti molto generici.
Ha dovuto fare un combattimento aereo in parte. Esatto. Contro quindi altri piloti umani e reagendo anche in tempo molto rapido agli stimoli, quindi
esatto, quindi mi immagino che la capacità computazionale fosse a bordo, però non lo so, anche perché questo poi apre vari scenari.
Sì, nelle foto si vede questo F-16 modificato per gestire gli algoritmi a bordo, questo viene raccontato in uno dei filmati che potete vedere nei vari articoli, quindi sembrerebbe un qualcosa effettivamente di totalmente autopilotato.
Esatto, che poi appunto apre a scenari interessanti nel momento in cui queste cose che pare possano essere già disponibili per l'esercito nel prossimo lustro, quindi
come in app purchase degli F-16.
Certo, esatto. E poi esatto, è già dentro, però lo puoi
del cacciabombardiere, una roba.
Certo, come l'autopilota della Tesla che puoi sbloccare con in app purchase. E niente, poi pare che sia andato molto bene, il segretario dell'Air Force era molto contento e ha detto che si è fidato dell'intelligenza artificiale still learning, quindi che è ancora in questo processo di allenamento, e come dire, si fida di questa intelligenza artificiale che sta ancora imparando, anche con l'abilità di decidere se o no lanciare un'arma in guerra.
E quindi, al generale non hanno detto che l'AI poteva anche decidere se eiettare il passeggero. Esatto. O no, ma non gliel'hanno fatto sapere.
Grazie per non aver usato eiettare.
No.
Comunque tutto molto bello, quindi si andrà nei prossimi anni in queste guerre che saranno anche comandate dall'intelligenza artificiale, o comunque umani contro macchine, macchine contro umani, macchine contro macchine. Ma io dico, ma facciamo un bel gioco direttamente. Ognuno sviluppa la sua intelligenza artificiale, la teniamo dentro i computer e poi vediamo chi vince.
Guerra termonucleare totale, l'avevano già fatta, mi sembra.
Beh, i Core Wars, ragazzi, Core Wars, storici.
Cioè, facciamo tutti un bel torneo di Age of Empire vediamo chi vince.
No, perché poi non c'è niente da ricostruire, non c'è cemento da vendere, non c'è...
Un bel torneo di Minecraft, così, che lì invece c'è da devastare tutto e poi riprendere i vari blocchi, minarli.
Non va bene, abbiamo le nostre aziende da far lavorare. Le Rand Corporation, dobbiamo le infrastrutture, le scuole, gli ospedali, le autostrade, le ferrovie vanno ricostruite, bisogna, perché queste sono cose di civiltà, ma le avete distrutte voi, sì, ma adesso servono, per cui dobbiamo, è nostra missione, piano Marshall per l'Ucraina, aspettiamo, guarda, arriva tra poco, arriva, non vi preoccupate. Tra qualche minuto Francesco vi racconterà la differenza, o ancora meglio, cosa hanno in comune un cacciabombardiere e un ministro degli esteri ucraino, ma prima ringraziamo i nostri produttori esecutivi. Emeriti Digitaliani, grazie a loro esiste Digitalia, grazie a loro voi ascoltate Digitalia perché loro l'hanno pagata, l'hanno finanziata, sono dei veri e propri produttori esecutivi. Come si fa? Perché si fa? Perché noi lavoriamo, ragazzi, questo è un progetto value for value, vi chiediamo un valore in cambio del valore che forniamo a voi. Cosa sta dicendo Doc? Semplice, ascoltate Digitalia, l'ascoltate tutte le settimane? È la prima volta? Siete in trial gratuita, non vi preoccupate. L'ascoltate settimana dopo settimana, vuol dire che per voi vale qualcosa. Niente è gratis nella vita, quello che ha un valore bisognerebbe dare del valore in cambio. Tante volte si è costretti, non puoi uscire da un supermercato senza pagare la birra, altre volte hai a che fare con delle entità gentili che dicono: per piacere, pensa tu quello che vale per te e decidi tu che cosa darci e ogni quanto darlo. Ecco, Digitalia fa parte di questo tipo di iniziative, di questo tipo di imprese. I metodi sono tanti e facili: Satispay, PayPal, il bonifico bancario, Bitcoin on chain, i metodi del podcasting 2.0, e noi andiamo avanti così. Da 15 anni non siamo diventati miliardari come Elon Musk, ma abbiamo guadagnato quel tanto che basta per avere l'entusiasmo di continuare a farlo settimana dopo settimana e a sfornare settimana dopo settimana qualche cosa che a quanto pare piace a tante persone. Volete partecipare anche voi al giochino? Ci mettete anche voi un pochino? Dai, forza! I metodi ve li ho detti prima, li trovate anche nella pagina di Digitalia. In cambio, oltre a lavorare per voi, vi ringraziamo diretti in trasmissione. Franz, dai, tocca a te.
Molto volentieri, partiamo con i nostri streamer, quelli che ci mandano i satoshi, ci inondano di satoshi. Sono Nicola Ford, Jackal, Alepap, Ftrava, Anonymous, Idol Fellow, Arzigogolo, Ferò, Nicola Gabriele del Popolo e Anonymous, di nuovo con la maiuscola, però l'altro era con la A minuscola.
Mitici, beh, lo script non ogni tanto differenzia un anonimo dall'altro e ci sta.
Sono due anonimi totalmente diversi, ben nominati. Inoltre c'è H. Grinta che ha usato il mitico Boost, mandandoci 2000 satoshi specifici, dicendo 92 minuti di applausi al comizio del doc su crittografia end-to-end debunking del non ho nulla da nascondere.
Grazie. Siamo in periodo elettorale, un po' di che noi non ci facciamo eleggere, ma i comizi li facciamo lo stesso, cioè ci facciamo finta.
Prima o poi faremo anche quello, ma non oggi, non è quello il giorno. Mentre è il giorno di ringraziare i perpetual executive producer che tutte le settimane ci fanno la loro donazione, sono Manuel Zavatta con un euro, Davide Tinti con 2 euro, Nicola Gabriele del Popolo con 2,01, Nicola Gabriele del Popolo con 2,01, Nicola Gabriele del Popolo, non mi sono incantato, 4 volte,
ma è 2,1
non
0,01,
2,1 scusatemi, ancora di più, 4 volte, meraviglioso, fantastico.
Gli sei incantato, un po' di recuperi, gli sei incantato il grilletto secondo me a Nicola.
Grande Nicola. Andiamo avanti, donazioni correnti da 1 euro di Andrea Scarpellini, 2 euro tutti i mesi Giuseppe Benedetti, Emanuele Macario e Matteo Masconale. Grazie mille. Grandi. A tutti, come grazie a quelli che ci danno 3 euro tutti i mesi, che sono Danny Manzini, Riccardo Peruzzini, Diego Venturin, Matteo Faccio, Roberto Esposito, Paolo Boschetti, Antonio Turdo, Davide Fogliarini, Michele Olivieri, Alex Ordiner, Roberto Barison, Simone Pignatti, Federico Bruno, Danilo Sia, Nicola Pedonese, Stefano Orso, Arnaud van der Gissen, Matteo Arrighi e Massimo Dalla Motta.
Mitici, grazie di cuore. Anche grazie. Il beep, dai, ding. Ding, grazie.
Il ding è fondamentale. Grazie anche ai 4 euro ricorrenti di Marcello Piliego e Maurizio Verrone, i 5 euro ricorrenti di Stefano Gusti Innocenti, Roberto Tarzia, Matteo Molinari, Cristiana Marca, Michele Coiro, Sandro Acinapura, Paolo Lucciola, Pasquale Maffei, Matteo Carpentieri ed Adriano Guarino.
Grandissimi, grazie.
Come
grazie.
I 5 euro one shot di Giancarlo Merlin.
Grazie.
I 5,32 ricorrenti di Marco Zambianchi e anche di Flavio Castro.
Mitici, Marco, grande, prima o poi ti verremo a trovare da quelle parti a vedere l'ESA e le piste di lancio, eccetera. Siamo pessimi, ci hai invitato, non siamo ancora venuti, ma prima o poi verremo a trovarti.
Recuperatevi il bellissimo speciale crossover di Digitalia con Astronauticast, con appunto
Digitalia
Marco.
Nello spazio, una roba bestiale.
Bellissimo. Entriamo nella zona grandi produttori con i suoi 10 euro ricorrenti. Ringraziamo Giorgio Marzelli De Paolis.
Grazie Giorgio.
11 euro e 23 anche lui ricorrenti. Il pirata LeChuck.
Grazie, siamo
e
onorati.
E infine l'ide executive producer con i suoi 20 euro, Giuseppe Brusadelli.
Mitico Giuseppe, grazie di cuore a tutti. Grazie grandi produttori, piccoli, medi, ognuno secondo le sue possibilità. Noi non facciamo distinguo, vi ringraziamo. E quale miglior ringraziamento che continuare a lavorare per voi. E se avete skippato, peggio per voi. Ogni tanto durante i produttori esecutivi ci si diverte anche, poi si prende, si ascolta qualche pippone del doc e si può solo migliorare il proprio karma diventando produttori esecutivi di Digitalia. È un progetto value for value, funziona così. Dove eravamo rimasti?
Victoria Sci.
Francesco doveva raccontarci che cosa hanno in comune un cacciabombardiere con un ministro degli esteri ucraino.
Prego. Allora, il ministro degli esteri ucraino, così come la maggior parte dei diplomatici di quella parte di Europa, ha tanto da fare in questo periodo, ha veramente tanti impegni, quindi hanno deciso di far leggere i propri messaggi, quelli importanti che vengono comunicati, il ministero degli esteri, quindi verso gli altri stati a spiegare come stanno andando le cose, dalla splendida Victoria Sci, questa ragazza che legge benissimo i proclami in qualsiasi ora del giorno e della notte, non si stanca mai, anche perché è un algoritmo
non
di AI.
Anche perché non esiste.
In realtà esiste, nel senso che assomiglia molto a una nota cantante, nota perlomeno in Ucraina, che è una cantante delle loro parti, però esatto, non esiste dal punto di vista nostro. Però ecco, la cosa importante è che tutti i messaggi sono scritti a mano da qualcuno, quindi non li genera
per ora
ancora, esattamente.
Ma va bene, ok.
Vabbè.
È l'inizio di una china molto 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 brutta, ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Francesco, tu mi hai messo queste robe su questa canzone misteriosa eccetera, io ho provato a leggere qualcosa, forse ero di fretta eccetera, mi sono perso, mi sono rotto.
Allora,
però ho detto, ma se l'ha messo Francesco vuol dire che
ci sarà qualcosa di interessante.
Interessaci, Francesco.
Se l'ha detto Francesco, se l'ha messo Francesco vuol dire che boh, potevi anche saltarlo. Ma facciamo un follow up a 24 puntate fa, era novembre, e nella puntata intitolata Vestito da VLC discorrevamo di una canzone spersa che da anni e anni
il
popolo di internet stava cercando di capire che cosa fosse. C'erano pochissimi secondi, nessuno sapeva cos'era, un pezzo stile anni 80, un po' new wave, poi come definire un pezzo con un genere quando c'erano pochi secondi, si capiva everyone knows that. Ebbene, dopo 24 puntate di Digitalia, questa è l'unità di tempo, ok, non sei mesi eccetera eccetera, il popolo di internet, che già andava avanti da anni e anni, è riuscito finalmente a scoprirlo. E il come è la parte interessante, nel senso che un utente stava facendo ricerche personali, si è accorto che in un film d'amore per adulti
ok, quello film d'amore, quello triste che finisce sempre col bambino che piange.
Non so che film, vabbè, comunque
non so se te la spiego,
no, lo temo di avere capito, ma voglio dire di no. Comunque, allora,
il bambino
fra l'altro,
con un occhio solo che piange
su YouTube e sottolinea YouTube questo qua,
okay,
ha trovato una un pezzo di un film
d'amore
nel quale c'era una canzone in sottofondo molto simile, ma che non era quella.
Ah, ok,
assolutamente niente.
Ma ci arriviamo.
Allora ha detto, guardiamo un po', e ha scoperto che la colonna sonora, perché tutti i film hanno, si sa, e alla fine è stata scritta da Christoph Saint Booth e Phillips Adrian Booth, i fratelli Booth, che sono specializzati nella scrittura di film, di colonne sonore per film d'amore, fra le varie cose.
Saranno ricchi. Secondo me è remunerativa la cosa.
Non lo so. Possiamo allora, però, chiedere. La cosa che ha fatto è che è andato a cercare negli archivi della BMI, della SOCAN, tutti i registri, per cercare tutti gli altri film in cui loro hanno fatto musica con gli stessi tipi di vocals, di battiti di mani, di strumenti, eccetera. E questo povero Redditor ha dovuto guardarsi 12 ore ininterrotte di film d'amore
ok,
per
soprattutto, terribili,
guardandoli prestando attenzione alla colonna sonora musicale,
okay, cioè, è la cosa più difficile.
Finché alla fine ce l'ha fatta e ha trovato il film che è Angel of Passion, noto Angel film d'amore del 1980. Okay.
Angels, che sembra il nome di un gelato.
Ci sono tanti angeli qua, okay, perché poi la trama non ce l'ha voluta dire, però se qualcuno vuole farci sapere.
Cerchiamo.
È un noto film d'amore del 1986 e la cosa chiaramente è stata postata da Reddit con tutto il suo processo di ricerca e come ha analizzato bene tutti questi film, fin quando Christoph St. Booth su Instagram ha risposto: beh, sono estremamente impressionato, la mia mente è ufficialmente esplosa, mi hanno trovato fondamentalmente, quindi
ma
ha
quindi
confermato la teoria
di essere cercato.
E questa è una domanda interessante, perché era da tempo che il popolo di internet ha chiesto: per favore metti la versione completa senza moine, così è stata chiesta.
Dov'è? C'è?
Moine free su Spotify non mi risulta ancora, però insomma sappiamo come produce. Everyone knows that.
Vogliamo ascoltarla sta canzone adesso? Non c'è
ancora. Angels of Passion, però. Puoi ascoltarla con la colonna sonora.
Ma mi devo guardare tutto il film.
Sì, la trama però...
Su IMDb ci sono i film d'amore, sì, R vuol dire R-rated.
Potrebbe.
Sex and nudity, severe, violence and gore, moderate, profanity, moderate.
Allora, sono interessato adesso.
Adultress, che è il nome della protagonista, Adultress, muore e viene incaricata da The Guardian di tornare sulla Terra e rimediare ai suoi errori lanciando incantesimi che porteranno piacere agli altri.
È un angelo, gli angeli sono angeli, però erano più angeli perché era l'angelo della passione.
Eloisa mi chiede: lo guardiamo domani? Porca miseria, già mi ha fatto vedere una roba che non so perché veniva proposta da Netflix in prima pagina per mesi e mesi. Alla fine l'abbiamo guardato pensando fosse una serie, per realtà era un film infinito, inguardabile. E non, mi ricordo, adesso se mi ricordo il titolo,
a parole tue,
l'ho cancellato.
Vabbè, Eloisa, facci sapere come si chiama questo film, perché...
e facci sapere se Angels of Passion merita,
era più o meno del livello di Angel of Passion, secondo me, come cosa, sì, però va bene. E, regia di Jason Holt, sceneggiatura di Jason Holt, star Jason Holt.
quando vuoi fare un film d'amore,
mea culpa, mi dice, vedi che Eloisa arriva subito, veloce. Mea culpa, andatelo a cercare su Netflix e guardatelo se volete autoinfliggervi delle ferite. Sono quelle cose che poi tra 30 anni, no, verrà di moda. Dici, guarda, il trash del 2020. Era mea culpa e cose, sì.
Comunque ringraziamo ufficialmente OneTruth 5867 per aver speso tutto il suo tempo a risolvere uno dei più grandi misteri di internet, meglio, più grande ancora dell'area 51.
Dal numero direi che è l'utente di Reddit questo.
Esatto,
perché comunque sì, i nomi lì di solito o sono gli utenti anonimi di Albi che ci mandano i satoshi, o sono gli utenti di Reddit che guardano i film d'amore.
O i figli di Elon Musk.
I figli di Elon Musk, però i figli di Elon Musk in realtà hanno anche il nome vero, non so se c'eri alla puntata che ne abbiamo parlato.
Sì,
i figli di Elon Musk si chiamano Luigi, Giacomo, Nicola, e solo c'hanno il nome per i media, in modo che poi la gente non trova le cose. Francesco Domotica, tu sei il nostro esperto di domotica, hai scritto dei libri, propugni l'adozione della domotica, eccetera, e adesso come la mettiamo che la EcoB ti mette offline il termostato? Come la mettiamo?
Brutto. Se ti sei comprata 16 anni fa, nel 2008, sembra un'epoca, con i primi iPhone, questo EcoB Smart Thermostat non funzionerà più connesso a internet, funzionerà solo in locale, e questo però è già qualche cosa secondo me di interessante.
Sì, che non resti al freddo almeno quello. Però, esatto. 16 anni, ragazzi, questo è l'incrocio pericolosissimo tra le aziende della tecnologia e l'edilizia. Cioè, in edilizia 16 anni cioè non è niente, cioè, ti faccio una casa, però tra 16 anni sappi che devi tirarla giù e ricostruirla. No,
non è che non fanno le pareti connesse a internet,
ma ci siamo quasi.
Non ancora il mattone Bluetooth, figura. Guardati quanto ci vorrà. E aggiungilo subito alla colonna.
Sto cercando,
esatto,
la colonna.
E chiaramente quelli di EcoB hanno detto: beh, 16 anni sono un'enormità. Quello, il termostato, il 3 che è uscito 10 anni fa, è ancora estremamente supportato. Quindi tranquilli, c'è scritto proprio stai sereno. Hanno mandato erano, questo messaggio.
Era uno del modello, era il termostato EcoB, stai sereno.
Esatto. Che dire, effettivamente nulla, nel senso, chiaramente sono business spesso che, l'abbiamo detto più volte, richiedono grandi investimenti server in continuazione. Spesso il costo del prodotto non si mantiene
per la stupidità delle aziende,
per la stupidità di usare i server,
per la stupidità e l'ingordigia delle aziende e per il fatto che non abbiamo, che le persone non ascoltano Digitalia e non hanno una coscienza nel momento in cui vanno in cabina elettorale per determinare il loro destino quando comprano un termostato. Perché se le aziende, come Apple è obbligata a aprire il suo mercato delle cose, se le aziende che fanno roba di domotica fossero obbligati per legge a costruire degli apparecchi con delle API aperte, che non so, sì, fai tutti i server che vuoi, si accede con l'app proprietaria che lavora al server proprietario, sì, però devi anche implementare un protocollo ISO funzioni, cioè che abbia esattamente le stesse funzionalità a cui puoi accedere via IP direttamente sulla tua rete locale. Finito il problema. Quando EcoB vuole mettere offline il suo server con la sua app meravigliosa, che però non gli conviene più perché costa troppo eccetera, il termostato continua a funzionare, tu lo attacchi al tuo home assistant, alla tua rete di Matter o di quello che vuoi eccetera, e continua a funzionare. Ma questa coscienza noi non ce l'abbiamo, e quindi ci meritiamo delle aziende così.
O ti rilasciano il codice in open source, installabile, sì, liberamente, poi modificabile. Quella sarebbe l'altra cosa, perché chi era Reddit che aveva fatto, il Pebble che aveva fatto alla fine, Reddit non ancora, il Pebble che aveva rilasciato i suoi servizi e potevi modificare l'endpoint, no? Dice, noi non riusciamo più a mantenerlo, ma se c'è l'orologino che vuoi usare ti installi il tuo Docker a casa, cosa non facilissima, ma almeno si può fare. Ecco, quella secondo me è la strategia, perché io capisco che certi modelli di business non sia facile che si sorreggano in piedi a lungo,
non è facile?
Ed è un problema.
Torniamo alla prima notizia, perché Pebble è morto? Hanno avuto una bella idea per primi, un prodotto bello.
Apple Watch, non era facile
farlo integrare con quel dispositivo che abbiamo tutti in tasca, che è difficile farlo lasciare a casa, può darsi, perché Apple e Google chiudono, ma forse per lo stesso motivo. Pebble è come Rabbit R1, è la stessa cosa. Gente creativa con delle belle idee, delle belle cose, anche con un po' di soldi trovati, quindi, di investitori che siano pubblico o cosa, ma non c'è speranza.
Quindi vuoi dire che fra un po' di anni penseremo a Rabbit R1 con malinconia?
Sì, esattamente come il Pebble, uguale.
E finisce sempre nello stesso cassetto di Franco.
Cassetto è immenso.
Io lo vorrò vedere in tanti anni.
È
che
una
mensola, Franco ancora.
Non è un cassetto, ma è una mensola.
Allora, sì, sono in esposizione.
Aspetta, attenzione. Prima abbiamo, su Digitalia, in questi 15 anni abbiamo scoperto che il libretto rosso non è rosso.
Non è un libretto.
E non è neanche un libretto. Il cassetto è una mensola.
Il cassetto
aiuto
di Franco
qua.
È una mensola, sì.
Non ci sono più le certezze.
Esatto.
E tra l'altro il mio Pebble l'ho trovato qualche giorno fa, ho provato a connetterlo. Mi esce scritto Pebble e poi muore.
Ad accendere.
Breve storia triste.
Ah, la batteria sarà un po' fulminata. Sai che io ce n'ho ancora uno nella confezione sigillata con la plastica.
Mint Edition.
Sì, questa qui aspetto ancora.
E c'hai la versione oceano.
Tra cent'anni. C'ho quella oceano, sì, quella che era finita in mare, ancora in mezzo al Golfo di Sanremo. Ma sì, aspetto ancora 100 anni e poi lo vendo.
E questo è un aneddoto veramente per pochi,
assolutamente.
Perché stiamo parlando veramente di più di una decade fa.
Decisamente. Capitolo robotica, Larry Wink al World Economic Forum, che parla del nostro futuro con la robotica, i robot eccetera, e cosa, e dice che
ce la fai a dirla senza ridere, dai, ce la puoi fare.
Questo fa il paio con quello che diceva Blinken prima. Gli attriti sociali che avverranno nel sostituire gli esseri umani con le macchine saranno più facili da superare nei paesi sviluppati con una popolazione in declino. Fink al World Economic Forum.
Se non hai figli ti prendi il caglionino robot dell'Aibo e sei contento. Questo è il concetto,
il
no? Concetto
di, magari quello con lanciafiamme, non so se
il
ne
concetto di sostituire gli esseri umani con le macchine è proprio, diciamo, di l'idea di andare.
Ma gli esseri umani muoiono di loro, cioè sono
tra l'altro la sua frase testuale è stata: nei paesi in cui c'è un declino della popolazione potremmo accettare meglio bip bip i robot, per cui probabilmente lui è già uno di quelli. Questo è stato.
Ci sta. Elon Musk di colpo ha cambiato idea, non vuole più fare i supercharger, da un giorno all'altro ha licenziato tutto il dipartimento che si occupava dei supercharger,
500 persone
dentro la Tesla,
non un team di 5
persone. E tutti sono rimasti con perché fino a una settimana fa tutti i commentatori dicevano sì, però la Tesla, l'unico vantaggio della Tesla è che ha i supercharger, e quindi questo, cioè, Elon Musk non è un genio, e che ha avuto culo di avere l'idea di fare supercharger,
non
adesso
ha
li vende anche a tutti,
ha fatto un aggiustamento è così che ha scritto in una mail, questo aggiustamento del dipartimento, ha licenziato tutti, ma è un aggiustamento.
Vabbè, comunque è la 2000esima volta che Elon Musk è farcito, è finito, è ovvio che è nel baratro, fatto questo finirà sulla strada con un plaid sulle gambe e un cane pastore sporco a fianco con la ciotola, fate la carità, è ovvio. Scrivono tutti così.
L'articolo di The Verge.
Sì, non mi ricordo se era di The Verge o cosa, ma De Profundis, c'è anche una roba del
New York Times.
Del New York Times, sì.
Uno l'ha scritto Electrek, sito specializzato in auto elettriche.
Effettivamente il giovane Elon fa di tutto per apparire bizzarro, anzi è bizzarro, ci mancherebbe. Ci sarà una strategia dietro questo.
Ha lasciato a casa 500 persone, come certo, adesso certo. Va bene la
bizzarria. Ne aveva già lasciato a casa 14.000 in Tesla, per cui queste 500 è una giustatina, ha ragione lui. Certo.
Fa parte delle sue prerogative. Cosa ha fatto la prima? Quando è entrato a Twitter, ha detto qui Twitter lo salviamo, ha mandato a casa tutti praticamente. Poi ha riassunto.
Però quelli non li aveva assunti lui, quelli
no,
di Twitter.
È vero.
Quelli di Tesla li aveva assunti lui.
Però il discorso, sai, certo, la Fiat faceva cassa integrazione, questo qui li licenzia. Più o meno il meccanismo è lo stesso, l'unica differenza è che non li mette sul groppone del popolo americano, li lascia in mezzo alla strada andare a rimpolpare le file dei barboni di San Francisco, roba del genere.
Bene.
Mi piacerebbe che qualcuno... io non sono in grado, mi piacerebbe che qualche giornalista, invece che ogni volta dire ecco Elon Musk è pazzo, dovete cancellarvi da Twitter perché non va bene questo e cosa c'è, cercasse di capire, perché ci sarà un motivo dietro a questa cosa qui, ci sarà un motivo, ci sarà una razionalizzazione, per cui è ovvio, sono arrivati i risultati, le vendite di Tesla sono calate, è ancora assolutamente redditizia, al contrario di Spotify che sono gli eroi, sono i migliori di tutti, osannati dalla stampa e dalla critica eccetera, Tesla fa comunque revenue, però ne fa meno, ha iniziato a vendere di meno eccetera, e
anche per una forte concorrenza di auto elettriche a minor costo, cioè, diciamocelo, è nato questo.
Tutto quello che vogliamo, ovviamente il loro vantaggio competitivo si è ridotto eccetera, però gli analisti dicevano sì, però rimane il fatto che hanno i supercharger e questo qui taglia proprio i supercharger. Ci sarà un motivo, ci sarà un analista furbo che riesce a capire il perché, cioè o questo c'ha la sifilide cerebrale, e quindi però
proviamo a capirlo noi. Intanto negli articoli, appunto, visto che i toni sono sempre molto caldi, traspare che il team licenziato sarebbe quello che si occupa di costruire e sviluppare nuovi supercharger, quindi in un certo senso quello che verrà apparentemente bloccato è l'espansione di questa rete. Quello interessante però è che Tesla negli ultimi mesi, se non mi sbaglio, aveva iniziato a prendere accordi per fare usare i supercharger ad altre macchine, quindi ad altre case automobilistiche. Probabilmente non serve più che sia un qualcosa di strettamente Tesla, e come dire, il fatto di aprirlo, questa è una mia interpretazione, per carità, poi non sono nella testa di quell'uomo. Il fatto di aprirlo all'interoperabilità può anche essere ok, a quel punto chiunque altro potrà allargarsi e cooperare per fare questa rete. Cioè, noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo risposto al problema come ricarichi le macchine mentre sei in viaggio, effettivamente i supercharger sono molto diffusi. È interessante, in uno dei vari articoli un grafico che mostra come negli Stati Uniti Tesla sia praticamente il maggiore costruttore di colonnine, perché c'è proprio un costante incremento delle colonnine fatte da Tesla negli Stati Uniti d'America e in Nord America in generale. L'Europa, d'altro canto, invece, i supercharger sono un numero molto basso rispetto a quelli costruiti da tutti gli altri, e in effetti se guardiamo in giro per le nostre città vediamo un sacco di colonnine. perlomeno a Milano, poi non so, il resto dell'Italia magari un po' meno, ma insomma se ne vedono in giro di supercharger pochi. Quindi probabilmente il motivo di esistere dei supercharger ha finito, ce ne sono, le postazioni sono buone per coprire una buona rete, è ora di far entrare altri...
E non solo è ora.
Può è già darsi, successo?
Sì, può darsi che non fosse... può darsi che non avesse alternative, perché qualche mese fa ha dichiarato che avrebbe aperto e reso pubblico l'utilizzo dei supercharger da parte delle altre aziende. Già questo era teoricamente un suicidio o comunque autolesionistico per Tesla, se il vantaggio di Tesla era la gente compra la Tesla perché ci sono più supercharger e più possibilità di carica. Nel momento in cui anche la concorrenza può accedere, diventa una cosa in più. È possibile che Tesla, che vive in ha fatto il suo successo anche grazie a finanziamenti, appoggi, come si chiamano i buoni, gli sconti, i finanziamenti che la gente può avere, ecco, i bonus fiscali, i bonus per chi compra le macchine in modo da avere uno sconto e tenere basso il prezzo. È possibile che questi, avevo letto anche qualcosa del genere tra l'altro, che a un certo punto vengano quasi tra virgolette ricattati in questo periodo di guerre ai monopoli e cose del genere. È possibile che abbiano capito, abbiano temuto che comunque difendere quella posizione lì avrebbero rischiato di perderla, la posizione di esclusiva dei loro supercharger. O forse è già successo nel momento in cui l'hanno aperto, può darsi che in qualche riunione con qualche politico gli abbiamo detto: guarda, noi continuiamo a darti i bonus eccetera, ma la rete la devi aprire, e lui ha preferito, al punto che al momento in cui ha aperto la rete e ha capito che continuare a costruire nuovi supercharger alla fine dei conti non dava più vantaggio a lui ma lo dava a tutti uguali, a quel punto ha detto: vabbè, sai che cosa ti dico, costruiscano gli altri supercharger aperti che non è più mio interesse. Boh, è possibile anche questo.
È anche un business che era probabilmente slegato direttamente da quello che è il lavoro di Tesla. Tesla, secondo le dichiarazioni di Elon Musk, è una AI company. Questa è
la nuova definizione.
La nuova,
certo,
Tesla. I supercharger all'inizio,
prima di tutto,
robotica e AI. I supercharger all'inizio erano uno strumento di vendita, cioè come ricarichi la macchina, e in più, se vi ricordate, le prime Tesla venivano
gratis, ma non le prime,
erano gratis a vita.
Ma per un mucchio di anni, per un mucchio di anni.
Da parecchi anni ormai è a pagamento, quindi non è più così. C'è stato un certo punto, il momento in cui anche per i possessori di Tesla è diventato a pagamento. Ora che è stato aperto a tutti, evidentemente è un servizio che interessa, ma non è primario in quello che probabilmente è il flusso di cassa di Tesla. Quindi da questo punto di vista non valeva più la pena mantenerlo e sviluppare nuovi supercharger.
È possibile. Volevo chiederlo a Grok da quando, ma non ho tempo perché devo reggere la puntata. Abbiamo una bella colonna, anche se siamo un po' a fine trasmissione, sulle truffe online, tra cui quella del nostro Giuliano Arcinotti, nostro caro ascoltatore e produttore esecutivo.
2016, prego, vai avanti.
2016 cosa? Ah, dal 2016.
La risposta di Grok.
Sono già quasi 10 anni che è a pagamento anche per... Giuliano aveva messo da parte 350 euro in bitcoin sul wallet digitale, li tenevo da parte mettendoci ogni tanto qualcosa, e con gli ultimi momenti erano arrivati a valere più di 900 euro. Durante uno dei check che faccio di password e altro, ho cercato di capire dove avessi piazzato le famose 24 parole chiave di recupero del wallet, e dannazione non le trovavo più. Vado sul sito di Ledger e la soluzione è una sola: spostare tutto temporaneamente su un altro wallet, resettare l'account abbinato alla chiavetta fredda e rimettere tutto sull'account con un secondo trasferimento. Mi mangi il fegato perché ci saranno i costi di transizione, e va bene, decido di procedere perché comunque le benedette chiavi non le ho trovate e devo porre rimedio. Converto tutto in Ethereum, passo i soldi sul mio wallet Binance, resetto l'account Ledger e di conseguenza la chiavetta, genero 24 nuove parole e via, provo a rimandare gli Ethereum sul nuovo account. Qui però sbaglio qualcosa e uso una cifratura o altro sbagliata e trasferisco i fondi attraverso Base anziché quello utilizzato normalmente. I miei ETH, i miei Ethereum rimangono nel limbo perché nel mio account, come scoprirò dopo, non avevo inserito anche il supporto a questo tipo di cripto. Fatto sta che dopo qualche giorno vado a indagare e non trovo traccia dei miei soldi se non su Base Explorer, dove risulta la transazione in arrivo da Binance, ma non quella in deposito su Ledger. Cerco, indago e niente, non ne vengo a capo. Scrivo al supporto clienti di Ledger che non mi risponde subito e nemmeno nelle 24 ore successive. Mi preoccupo sempre di più fino a che nel frattempo non scrivo consolato nei commenti di Basescan. Poche ore dopo mi risponde qualcuno: sei stato scammato? E io rispondo che non credo, ma non capisco cosa sia successo. Poco dopo aver scambiato email con questo sconosciuto, tra le cui grinfie sono finito con le mutande calate nel modo peggiore, finisco per regalargli le mie 24 parole chiave dell'account di Ledger. Al momento vuoto, ricordo, per me, e altri 150 euro versati in totale. Un'umiliazione, non potete capire. Quando ho realizzato cosa stava succedendo, dopo aver installato Base anche sul mio account Ledger, ho visto che come erano arrivati i miei 900 rotti euro in Ethereum, se ne erano anche andati, insieme chiaramente agli altri 150 di qui sopra appena versati. Mi sono sentito la merda del mondo, scusate il francesismo, perché proprio io, che tra tanti amici, colleghi e familiari sono stato sempre quello più nerd, più attento, con mille fisime per la sicurezza online, per colpa di un po' di ansia per recuperare quelli che poi in realtà erano a ben vedere 350 euro, mi ero fatto abbindolare nel peggiore dei modi possibili, una roba che manco nelle peggiori storie di presidenti di stato africani che devono trasferire cifre importanti in Svizzera. E vabbè, poco male, cioè non proprio, però sono ancora qui, la mia moto è ancora qui sotto a regalarmi spensieratezza come solo una moto Guzzi sa fare. Che ne dicono i ducatisti, Giulio, sei all'ascolto. E ricominciamo a metter via 2 lire in cripto, insegnando questa preziosa lezione a mio figlio e sperando che possa essere utile a chiunque altro. Quando non ti autofustigare, Giuliano, quando siamo nel panico, è difficile renderci conto che è il momento in cui siamo più vulnerabili in assoluto, perché il panico spegne quella piccola parte del cervello che abbiamo sviluppato noi primati e che è la razionalità. A quel punto lì ti fanno fare veramente qualsiasi cosa.
Sì, basta aggiungere la parola urgenza e da quello si cade completamente. Panico più urgenza, scam.
Bisognerebbe proprio autoaddestrarsi nella vita, ma mica solo per la sicurezza eccetera, un po' per tutto. Nel momento in cui ti accorgi di essere nel panico, che c'hai quella fregola, adesso faccio questo perché devo, ecco, imparare quel momento a capirsi, a sedersi su un divano, spegnere il telefono, spegnere il computer eccetera, e dire: adesso penso, il mio cervello non è in grado di pensare, a chi è che posso chiedere di pensare al posto mio? Certamente non al primo sconosciuto che incontro su Reddit o su un forum delle criptovalute, perché quello lì è cosa. Però il nostro cervello nel panico fa proprio quello. Invece dobbiamo spegnere tutto e dire: adesso devo trovare qualcuno di cui mi fido, come se fosse mio fratello, e che pensi per me, perché il mio cervello in questo momento non è in grado di farlo. È ovvio che sarebbe stato meglio avere risposta nel giro di 10 minuti dal servizio clienti del servizio Ledger e cose, e sarebbe stato anche corretto, perché penso che tu non sia l'unico utente ad aver avuto un problema del genere. Però proprio il panico, la fretta, la corsa eccetera, tanto se sono andati sono andati, inutile, non è che se fai di fretta corri più veloce degli Ethereum e riesci a fermarli prima che caschino in dev null. Se ci dovevano andare ci sono andati alla velocità della luce, più velocemente di qualsiasi tuo intervento che tu possa fare di fretta. A quel punto lì, con calma, cercare qualcuno che sia in grado di aiutarti o risolvere la cosa. Comunque,
lanciamo un nuovo servizio di Digitalia pensa per te, quindi mandateci le vostre password, PIN bancarie, 24, 32, 12, quello che volete, voi mandate, noi pensiamo a voi, per voi, con voi.
Pensiamo a cosa fare.
Esatto.
Vabbè. A Barcellona hanno pensato di togliere il percorso di un bus dalle app di mappe e robe del genere, quindi l'itinerario di toglietemi il 12 per favore. Perché fondamentalmente la gente che andava in questo quartiere non riusciva più ad andare a casa in autobus, perché gli autobus erano sempre strapieni.
Allora,
hanno chiesto di toglierla dalle varie app di mappe, dai servizi, e così i turisti non lo trovano più e i residenti trovano posto sull'autobus.
Ah, molto, sì, molto interessante, perché unisce due temi che, vabbè, a parte quello del turismo e dell'overturismo, del troppo turismo di alcune località, tra cui anche Barcellona, e ci attacca poi questo interessantissimo discorso che, secondo me, nessuno ha mai approfondito abbastanza, di come poi le applicazioni di navigazione hanno cambiato, o hanno, come dire, concentrano i nostri spostamenti, come hanno cambiato la densità di spostamenti su alcune strade, in questo caso su un autobus in particolare.
Dici che, allora, effettivamente era un pensiero che avevo anch'io, ma mi sono chiesto perché una volta invece, il momento in cui eravamo a Barcellona, magari in pieno centro, zona Sagrada Famiglia, zona Ramblas, dove vanno i turisti, uno dice: come faccio ad arrivare a vedere il parco di Gaudì? E prendi 116 e vai. Alla fine quella sarà stata la risposta che veniva data. Le app non penso che ci abbiano cambiato.
Ma non tutti insieme la stessa risposta. Certo, magari qualcuno prendeva il 116, qualcuno prendeva il 117, magari qualcuno partiva da un altro.
O qualcuno andava a piedi, qualcuno prendeva il taxi, qualcuno non si osava, qualcuno non capiva niente di spagnolo e quindi non riusciva a chiederlo ai locali. Qui in Liguria eravamo già avanti, non avevamo bisogno di togliere il bus dall'app.
C'era
la torta di riso famosa, cioè era da sempre in Liguria, i ragazzi, quando un turista chiede scusa da che parte c'è il Duomo, la cattedrale di San Siro, eccetera, dice: sì, vada di là 10 km, gira a sinistra, poi va sempre dritto, probabilmente non la vede, ma lei vada sempre dritto che prima poi la trova,
e che non arriva al confine con la Francia.
È il metodo torta di riso ligure, vedi, non, gli spagnoli hanno
sempre
tanto
simpatici,
tanto da imparare, d'altra parte poveri liguri, puoi anche capirli con tutte ste orde,
tanto sempre dritto alla fine si arrivava in Spagna,
ste orde di milanesi che arrivavano
sempre, colpa dei milanesi. E vabbè, quindi per andare a Parque Güell ve lo dice Digitalia, il 116 è l'autobus giusto, non usate le mappe,
segnatevi il così. 116 che arrivate, e questa città che toglie gli apostrofi dai cartelli stradali.
Ecco, questo è proprio uno di quei modernismi che non avremmo voluto vedere, no? Perché l'apostrofo, perché c'è l'apostrofino dritto, quello all'inglese storto, quello che ti viene corretto, eccetera. È un casino. Poi come lo cerchi sul navigatore, per l'appunto, no?
Quindi questo è il consiglio comunale di North Yorkshire, ha deciso di togliere gli apostrofi dalle indicazioni, no? St. Mary's diventa St. Mary's plurale, Sante Marie.
Quindi la strada di Santa Maria diventa le strade Sante Marie, non di Sante Marie.
Esatto, il genitivo sassone non serve più.
È bello i New York, i North Yorkshiresi, aiuto, che vanno col pennarello a rimettercelo.
Fanno bene, ma qual è il problema? Il problema è che i cartelli vengono stampati automaticamente con le indicazioni che ci sono nei computer. Oramai tutto è computer. Ed è il classico esempio di tecnologia sviluppata male, organizzata male, preparata male, progettata male, che ti porta a prendere delle decisioni. L'idea del sindaco è: siccome è un casino sui computer scrivere una località, come si scrive, con l'apostrofo, senza apostrofo, con l'apostrofo in così, con l'apostrofo in cosà, sì, a seconda di come lo scrivo, il computer, se non scrivo la stringa identica, non me lo trova nel database e quindi non lo... Ed è una minchiata totale, perché credo che siano 20 anni che abbiamo algoritmi.
Allora, su quello do ragione al sindaco di North Yorkshire, perché effettivamente a me capita ancora, in quello che, perlomeno nella mia esperienza milanese, che è una città che ha tante vie.
Ripeto:
che se non dici nome e cognome della via,
sì,
ok. Quindi,
qual è il problema? Al vigile,
no,
a
Google Maps.
Ma il problema è di Google Maps. Il problema è di
se
Google
non gli
Maps.
Dai il nome completo, non lo trova. Cioè, se gli dici via Garibaldi, non te la trova. Se gli dici via Arturo Maria Garibaldi, non te la trova lo stesso.
Però, Francesco, se tu scrivi male Coca-Culo, lui ti fa vedere Coca-Cola e te la vende anche,
perfetto,
ti dice anche dove
perché
comprarla,
quindi perché non mi trova perché, via Garibaldi perché, e basta,
perché esattamente, perché è tecnologia fatta male, cioè gli algoritmi che scartano gli apostrofi, che prendono una stringa di ricerca, eliminano i diacritici, i caratteri particolari e te la cercano in tutte le mode, in tutti i modi, ci sono implementati addirittura a livello di librerie dei database, basta usarli e usarli bene o svilupparne dei migliori se è il caso di Google Maps eccetera. Non è il caso di costringere gli esseri umani a essere sgrammaticati perché sennò i computer non ti capiscono, dai, non siamo ridicoli.
Povere sante Maria camminanti che non sono più
le sante Marie di Digitalia, quelle che
esatto,
tiriamo quando leggiamo queste cose. È ora di gingilli del giorno, ragazzi.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Sarà triste, Francesco, non siamo riusciti a parlare di Hell, come si chiamava?
Helldivers 2. Helldivers 2. Mamma mia, io ti porto le notizie del mondo videoludico del momento.
Popolo
in rivolta, decine di migliaia di review negative su Steam per un gioco bellissimo, perché non lo saprete mai.
Francesca a raccontarvelo la settimana prossima, potremmo lasciarlo in scaletta se è così importante, oppure in post trasmissione, chi lo sa, ma adesso è il momento dei gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci di Digitalia che selezionano per voi solita storia, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza, qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Francesco, prego, non mi dire Helldivers.
Un videogioco di... No, sto scherzando.
Account PS Network.
Esatto, Account PS Network. No, allora, il mio gingillo è un servizio di eSIM che si chiama Thirsty, che permette di fornire una eSIM valida per tutto il mondo di base gratuita. È un qualcosa che ho avuto il piacere di utilizzare, perché è vero che in Europa abbiamo modo di girare e fare roaming praticamente senza grandi spese un po' ovunque, tranne ad esempio in Svizzera, poi non è che vada negli Stati Uniti tutti i giorni, ma in Svizzera ci passo ogni tanto e lì effettivamente arrivano le sassate su, perché il roaming non è così gratuito, o non ti fa il navigatore o ti trovi la bolletta abbassata quando torni. Thirsty ti offre fondamentalmente una eSIM installabile direttamente da un'app in maniera molto molto semplice su tutti i telefoni che sono muniti di eSIM, e prevede un piano gratuito base non velocissimo, che però è completamente gratis, permette fondamentalmente di
usare una telescrivente, un carattere all'anno, un baud,
permette di mandare apostrofi, questo è importante,
fantastico.
Ci tengo a dirlo,
è compatibile con gli apostrofi,
a vedere i New Yorkshire, quindi messaging online, email, anche qualche cosa delle mappe, soprattutto nelle un po' sveglie, e ogni tanto fa vedere qualche pubblicità. Al costo di un paio di euro al giorno si può avere direttamente una tariffa illimitata che permette di usare un po' di tutto, è molto comoda da avere lì, si può abilitare e disabilitare in qualsiasi momento, essendo che è gratuito ed essendo anche che c'è un business model abbastanza chiaro su come funzioni, me la sono installata sul telefono, è lì pronta, per ora disabilitata, ma se mi capita di avere intenzione di andare all'estero, appunto fare passaggi in Svizzera dove c'è ancora neve, l'abilito gioiosamente e mi godo il non bruciarmi il giga della mia scheda principale italiana.
Lo sai che i principali investitori probabilmente sono l'NSA, la CIA e robe del genere, che vogliono proprio sapere che cosa fa quando va in Svizzera col suo telefonino e robe del... Però va bene.
Quanto ne ho fatto, diciamo, ho cercato un po' e non ho trovato nulla che mi...
È quello che ti devi sospettire, proprio quando
e
non trovi nulla.
Ho trovato un business model credibile, mettiamola così. Poi fatemi sapere, anzi, se trovate qualcosa di negativo voglio saperlo e ve lo comunico.
Se vi bussa la CIA, fatecelo sapere.
E schiacciate il bottoncino, così disabilitate il Touch ID. Michele, prego.
Allora, pochi, anzi una quantità media di persone sanno che la Google Maps offre un altro servizio parallelo che si chiama tipo My Maps, ossia Google Maps, ma vi permette poi di creare itinerari, vi permette di mettere dei pin in giro per il mondo e organizzarvi un po' dal viaggio, oppure se per qualche
lasciami
ragione...
dire, sempre troppo complicato questo servizio di Google Maps, secondo me.
Perfetto, un servizio ancora più complicato di quello di Google
grazie.
Maps, ma che comunque ha qualche funzione in più e soprattutto non è di Google e non è collegato al Google Maps, si chiama UMAP. UMAP si attacca a quello che è il database di OpenStreetMap, quindi avete a disposizione tutte le risorse di OpenStreetMap, ma appunto la possibilità di personalizzare la mappa per quello che possono essere le vostre, appunto, le vostre necessità. Dovete fare un viaggio e segnarvi quelli che sono i punti di interesse, lo fate invece che su My Maps, lo fate su UMAP, e a quel punto potete ad esempio anche estrarre, cosa che appunto Google non vi permette di fare, estrarre, esportare un file geolocalizzato e poi importarlo, che sia un GPX, un KLM, e importarlo nella vostra applicazione di mappe preferita, ovviamente magari basata sempre su OpenStreetMap. Ce ne sono vari siti che offrono questo servizio, che è un servizio diciamo diffuso. C'è quello anche in italiano che ho stato in Svizzera, umap.osm.ch, e basta, vi registrate e se volete poi potete rendere anche la vostra map pubblica per la comunità, oppure tenerla privata, esportarla, farne un po' quello che volete, è gratuito e appunto dategli un'occhiata.
Fantastico Michele. E per chiudere l'ultimo gingillo, War Never Changes. È così che iniziavano tutte le intro dei primi capitoli di Fallout, forse anche dei più recenti, quelli che non ho giocato, con un'introduzione che parlava della guerra e di questa cattiva abitudine che hanno gli esseri umani. Proprio in questo periodo che Fallout torna di moda con la serie TV prodotta e pubblicata su Amazon Prime, YouTube è un bel modo per andare a recuperare quelli che sono i capitoli passati. Si trovano le introduzioni dei vari capitoli del gioco, si trova screenplay, vi abbiamo messo un gingillo la settimana scorsa di come giocare a Fallout primo capitolo direttamente nel browser, ma se volete ricostruire tutta la filosofia di Fallout, che cosa ci sta dietro, le idee in questo periodo poi di guerre, guerrette, guerrone e minacce nucleari in giro per il mondo, è un messaggio che fa molto bene ed è un filo molto scoperto e molto caldo. Beh, vi consiglio questo The Horror of Classic Fallout, che vi analizza un po' tutta la serie dei videogames dal punto di vista della serie Fallout, ovviamente dal punto di vista della realizzazione, dello studio, dello sviluppo e delle sceneggiature. È molto bello, è un video di 12 minuti e dovrebbe essere, ecco, facessi il professore alle superiori, come ai nostri tempi ci fecero vedere che erano, io ho fatto le superiori in era di fobia atomica e quando si pensava veramente di costruire rifugi antiatomici in certi paesi come in Svizzera, li costruivano veramente, a scuola ci facevano fare le esercitazioni antiatomiche, ci dicevano di metterci con la testa sotto il banco, che effettivamente per una bomba atomica
beh, non so di cosa erano fatti i vostri banchi, però
Eternit, quello funziona. Beh, c'era Indiana Jones che sopravviveva nel quarto film dentro un frigorifero, un'esplosione atomica, sì. Quindi anche sotto un banco di sale.
Complimenti per aver visto il quarto film, sì.
Purtroppo me lo
ricordarlo,
ho gli occhi di sangue.
È una delle citazioni che sono presenti nella serie televisiva, non so se la serie televisiva di Fallout l'avete già vista, e comunque ricordatevi di Harrison Ford nel frigorifero. Vi dicevo, ai miei tempi a scuola ci portarono tutti a vedere The Day After, questo film catastrofico, bellissimo peraltro, e che secondo molti è stato quello che ha sensibilizzato, a proposito di sensibilizzare l'elettorato per cambiare la politica, e andatevi a vedere la pagina di Wikipedia a proposito su The Day After. Ecco, oggi fossi un professore a un liceo, porterei ragazzi, farei guardare ai ragazzi questo video su YouTube per avere lo stesso tipo di input, in una maniera forse più vicino alla sensibilità dei giovani d'oggi tra videogames, elettronica e robe del genere. The Horror of Classic Fallout chiude il capitolo dei gingilli del giorno, li trovate tutti insieme alla notte della puntata su digitalia.fm/723. E voilà voilà, siamo ai saluti finali, le orecchiette fresche, le raccomandazioni, portate le orecchiette, cioè le orecchie delle vostre amiche e dei vostri amici proto digitaliani, rendete digitaliani anche a loro, dateci una mano, economicamente ve l'abbiamo già chiesto qualche mezz'oretta fa, e anche con la vostra opera, se ci lasciate una recensione da qualche parte, su qualche sistema online, o se fate una recensione orale alle vostre amiche e ai vostri amici proto digitaliani, è tutta acqua che portate al mulino di Digitalia. Direi che per questa 723 è tutto dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Soleri,
dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio
e un ciao anche da Francesco Facconi dallo studio di Milano Città Studi,
e come tutte le volte ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.